Benvenuti a Cittadini Digitali, bentornati alla seconda serie. Spero abbiate trovato interessanti i contenuti e gli ospiti della prima serie e adesso siamo pronti a ripartire, come sempre, guardando al futuro. Questa prima puntata è dedicata allo scambio generazionale. Penso ormai conosciamo tutti le abitudini dei millennials, gli ultratrentenni che rappresentano l'ultima generazione di umani ad aver conosciuto la vita prima di internet. Stiamo imparando a conoscere i fratelli minori, la Gen Z, nata invece in piena era digitale. E adesso che la pandemia in maniera inaspettata ha scosso l'intero pianeta, è il caso di chiedersi se questo evento lascerà delle tracce nei comportamenti e nei modi di pensare di chi è giovanissimo e se sarà possibile identificare tra qualche anno i bambini cresciuti durante la pandemia come una generazione a sé stante. Con noi a parlarne oggi c'è un'esperta in comunicazione, ricercatrice e formatrice in neuroscienze, in particolare neuromarketing, la dottoressa in psicologia Silvia Salese. Grazie Silvia, grazie per aver accettato l'invito ed essere qui con noi a Cittadini Digitali.
Grazie a te carissima, mi fa molto piacere essere qui e grazie per l'invito.
Silvia, so che tu sei stata impegnatissima e lo sei tuttora in questo 2020 con le attività di ricerca. Condividi con noi i risultati delle tue ricerche ed in particolare quali sono i messaggi che stiamo mandando ai più giovani?
Allora, guarda, la domanda che avevi posto inizialmente è molto interessante, cioè se ci saranno in qualche modo delle conseguenze. Come sai, noi abbiamo lanciato un allarme, io e altri due colleghi abbiamo scritto un documento insieme ad altri 730 tra psicologi, psichiatri e psicoterapeuti che poi lo hanno sottoscritto, proprio perché allarmati dalla situazione, un po' dall'emergenza, dalla gestione dell'emergenza per le generazioni che riguardano noi e per le generazioni future. E abbiamo sottoposto purtroppo i bambini, i ragazzi, gli adolescenti in questo momento e nei mesi passati ad un trattamento non proprio di riguardo. La cosa che stupisce un pochettino è che prima dell'emergenza si facessero tanti discorsi rispetto al rispetto che bisognava avere per i bambini, che cosa bisognava insegnare loro, a non avere paura, a curare degli aspetti della vita sociale, relazionale, le diseguaglianze e cose varie. E adesso invece sembra che ci siamo dimenticati tutto, cioè da febbraio in avanti sembra che tutto sia stato dimenticato. E li abbiamo sottoposti ad una comunicazione contraddittoria, fondata sulla paura, sul terrore. Dobbiamo considerare che durante il confinamento, che qualcuno non sopporta più chiamare lockdown, quindi adesso lo chiamiamo confinamento, non tutti abbiamo avuto la possibilità di stare in case confortevoli e di fare, diciamo, delle vacanze prolungate. Consideriamo che in Italia stiamo in appartamenti piccoli fondamentalmente, cioè ci sono appartamenti molto grandi, quindi che appartengono ai ceti più facoltosi, però ce ne sono tantissimi che sono praticamente dei dormitori, no? Quindi la casa non è considerata come un luogo dove stare, non eravamo attrezzati a questo. Quindi bambini, ragazzi, adolescenti, comunque dei piccoli in crescita si sono ritrovati improvvisamente confinati a casa in situazioni non sempre rose, perché mettiamoci il nervosismo dei genitori, mettiamoci i problemi economici, mettiamoci la violenza domestica che è aumentata esponenzialmente, in una situazione di totale impotenza e paura. Ecco, questo è stato definito da molti come una sorta di trauma, anche perché tutte le attività di routine sono state naturalmente bloccate. E poi uno dice, vabbè, ma c'è la didattica a distanza. Ma la didattica a distanza non è stata per tutti. Noi non siamo un paese digitalizzato e non siamo pronti per una cosa del genere. Per cui chi ha avuto la possibilità di avere un computer, un tablet, del tempo, perché comunque i genitori devono star dietro, soprattutto i più piccoli, per la didattica a distanza, fondamentalmente qualche rapporto ha continuato ad averlo. Ma per chi non è così, i rapporti sono stati completamente interrotti dal mattino alla sera, per cui possiamo parlare di una condizione di isolamento, di solitudine, una situazione molto difficile da gestire per un piccolo o per un ragazzino.
Facciamo una breve sintesi, Silvia, un punto della situazione, perché mi stai dando degli argomenti molto interessanti. Da quello che dici, mi sembra di capire che il problema della pandemia per le generazioni più giovani non sia collegato strettamente al problema pandemico, quindi la paura di essere contagiati, quanto piuttosto tutto il contesto che si collega ad una situazione di pandemia, di isolamento, quindi la mancanza di rapporti sociali.
Sì.
E per riprendere una nota molto interessante che hai accennato poco fa, non tutti abbiamo avuto la fortuna di passare questo isolamento nelle famiglie più felici o nelle condizioni più ideali, diciamo. Anzi, forse, restando alle notizie di cronaca, durante il lockdown è aumentato l'utilizzo di alcol, sono aumentate le violenze domestiche, senza poi considerare anche gli effetti causati dalla perdita di lavoro per moltissimi.
Assolutamente.
Poi a tutto questo si aggiunge anche il discorso comunicazione, come abbiamo comunicato e le contraddizioni che ci sono state durante la comunicazione, soprattutto con i più piccoli.
Assolutamente sì, cogli un aspetto molto importante. Ora, noi non possiamo dire che il problema sia stato dovuto solamente alla gestione e agli effetti quindi psicologici di questa gestione, perché altrimenti, sai, ci taccerebbero immediatamente per negazioniste e questo lo dobbiamo evitare, perché non è così. Ecco, qua non si sta negando proprio niente, però ci sono stati fatti degli errori assolutamente grossolani e dobbiamo proprio guardarci in faccia. La comunicazione non è stata chiara, nel senso che ancora adesso qualcuno dice che c'è un virus che è poco più pericoloso di quello di una qualsiasi influenza, qualcuno che invece dice che dobbiamo munirci di una campana di vetro sotto la quale inserirci, quindi non si capisce molto bene, ma questa confusione l'hanno vissuta tutti. E quello che tu dicevi prima è molto interessante, perché dalla ricerca è emerso che le persone che hanno vissuto meglio il confinamento e, se vogliamo, l'isolamento in questo periodo, sono proprio le persone che si sono sentite maggiormente informate da fonti autorevoli. Quindi le persone che hanno ricercato informazioni alle quali hanno dato naturalmente consenso e che si sono fidate della fonte di informazione, che può essere informazione mainstream come controinformazione, questo noi non lo sappiamo, comunque sono le persone che se la sono vissuta meglio. Ma perché? Perché sono riuscite a dare un significato, hanno trovato una coerenza rispetto a quello che stavano vivendo, e così quindi anche i bambini e anche i ragazzi hanno potuto vivere una situazione coerente. Viceversa, la confusione non ha fatto bene a nessuno in questo momento, e nemmeno la paura. La paura è proprio qualche cosa che va diametralmente dall'altra parte rispetto alla salute, alla serenità. Ecco, Carmen, una cosa che io ancora sinceramente non riesco a spiegarmi è come mai ci siamo dimenticati che il nostro corpo reagisce agli agenti patogeni anche in base allo stato psicologico della serie. Se io ho paura e sto vivendo una situazione di fortissimo stress, sono naturalmente molto più, diciamo, facilitata ad incontrare un agente patogeno e poi ad accusarne i colpi. Ma io pensavo ingenuamente che questa cosa ci fosse scritta anche sui muri, mentre invece mi sono resa conto che non è così, perché quella è stata una dimensione tremendamente trascurata.
E chiaramente ci siamo dimenticati qualcosa: il mens sana in corpore sano, diciamo, funziona soltanto in situazioni di pace. È interessante il fatto che tu ti sia stupita comunque che ci sia stata questa reazione da parte della società, del pubblico, che questa pandemia non ci abbia aiutato in qualche modo a svelare, a togliere un velo da quelle che sono le percezioni della nostra società e da quelle che sono soprattutto le priorità che la nostra società dà a salute fisica e salute mentale, perché chiaramente dalla reazione che c'è stata possiamo dire che ancora oggi si dà maggiore priorità, almeno nella nostra società, alla salute fisica.
Bravissima, sì, penso proprio che sia questa una metafora molto azzeccata. È stato tolto il velo. È stato tolto il velo che, diciamo, nascondeva il fatto che c'è ancora molta ingenuità rispetto a come funziona la nostra unità corpo-mente. È stato anche tolto il velo rispetto all'attenzione che le persone hanno allo stile di vita. Come sai, io nel periodo del confinamento, ma anche dopo, mi sono occupata molto di salutogenesi e durante l'isolamento, durante il blocco delle attività, ne abbiamo parlato molto con aziende, con persone che partecipavano ai webinar. Fondamentalmente, che cosa è emerso? Che chi già sapeva quanto, ad esempio, è importante l'alimentazione, quanto è importante il movimento, quanto è importante un certo tipo di pensieri ed emozioni, si è data da fare anche durante il lockdown e, tutto sommato, è stata bene. L'ha vissuta bene, ma chi era sprovvisto di queste informazioni, che cosa ha fatto? Ha iniziato ad alimentarsi con cibi consolatori, così si chiama in psicologia, il cibo consolatorio, che altro non è che il cibo spazzatura, che è incredibile, perché questo non fa altro che aumentare la possibilità di esposizione agli agenti patogeni, ma non solo di esposizione, ma di contraccolpo all'esposizione dell'agente patogeno, cioè peggiora il nostro stato, il nostro equilibrio fisico e anche psicologico. Per cui chi già andava bene è andato bene, ma chi andava, insomma, zoppicando è andato molto peggio.
Deve esserci un lieto fine, Silvia, adesso che questo velo è stato tolto, che ci siamo resi conto del fatto che la società ha un po' le priorità da riconsiderare, che gli esperti come te se ne sono resi conto. Qual è il prossimo passo? È probabile che magari tra qualche mese, quando ci ritroveremo con la salute mentale a pezzi e l'insorgenza di nuove psicosi, è probabile che finalmente ci si guardi attorno e ci si accorga che abbiamo trascurato qualcosa di importantissimo che è la salute mentale e quindi si facciano dei passi per recuperare questo equilibrio.
Allora, la domanda anche questa è molto interessante. La risposta è chi lo sa, nel senso che io quello che sto vedendo nelle persone che frequento e nelle persone che vedo per lavoro è che qualcuno ha molto aumentato la consapevolezza rispetto a questi fattori, all'importanza dello stile di vita, e lo sta passando anche ai bambini, ai ragazzi. C'è chi invece permane in una strada di terrore e di terrorismo ed è lo stesso trattamento che sta facendo, ad esempio, nelle scuole, nei bambini e nei ragazzi. Nelle scuole lo vediamo moltissimo, cioè ci sono degli insegnanti illuminati che, sebbene, insomma, attenti alla prevenzione e al distanziamento e quant'altro, evitano di far sentire in colpa i bambini, di impaurirli, o evitano di scoraggiare le interazioni. Altri no. Altri invece stanno disseminando un clima veramente particolare, cioè mai visto probabilmente nella storia, in cui ai bambini e ai ragazzi viene insegnato fondamentalmente che bisogna avere paura degli altri, perché se ti avvicini chissà che cosa può succedere. Quindi io credo che adesso abbiamo la situazione nelle nostre mani. Che cosa potrà succedere non lo sappiamo, però è importante considerare una cosa, cioè che abbiamo sottoposto bambini e ragazzi ad un periodo di fortissimo stress. E come ben sappiamo sulle nostre ossa, quando noi passiamo un periodo di forte stress, non è sufficiente far finta di niente o comunque arrangiarci e andare avanti. Bisogna compensare a quella mancanza che si è avuta. E adesso dovremmo fare proprio questo con i bambini, cioè aumentare, questo ce lo dice la ricerca, non è che lo dico io che non sono nessuno, ce lo dice la ricerca internazionale, sono tutti concordi con questo pezzo qui, che adesso dovremo recuperare la situazione dei mesi passati incentivando la socialità, la cooperazione, i comportamenti prosociali, l'altruismo e la vicinanza tra i bambini, perché è viva la sicurezza fisica, ma non dobbiamo dimenticare la sicurezza emozionale, la sicurezza psicologica, che è tra i primi fattori, fra l'altro, a determinare la possibilità di apprendimento di cose nuove e di sviluppo dei bambini e dei ragazzi.
Grazie per aver accennato allo sviluppo, perché mi guidi alla prossima domanda. Fingiamo di trovarci davanti ad un esperimento sociale. Quale sarebbe il risultato di una generazione che cresce in un ambiente che è una bolla di stress, alienata da rapporti sociali e ricevendo messaggi che sono in contraddizione?
Ecco, se non facciamo niente, avremo una generazione di persone fortemente, fondamentalmente ansiose, con timore della dimensione della malattia, e chi pensa che la malattia sia una cosa di cui aver paura e verso la quale siamo completamente impotenti, vuol dire che non ha capito proprio niente di che cosa sia la malattia e di che cosa sia un organismo umano. Quindi una fondamentale ignoranza potrebbe svilupparsi rispetto alle potenzialità che la nostra biologia ha, che il nostro sistema immunitario ha. Potrebbe svilupparsi la paura degli altri. Già i sintomi ansioso-depressivi sono aumentati tantissimo nelle nuove generazioni come mai nella storia. Potremmo avere una generazione molto più incline ai disturbi ossessivo-compulsivi. Sai, abbiamo visto bambini che continuamente cercano di sterilizzare, di lavare i loro giocattolini perché hanno paura che possano prendersi delle malattie. Io stessa ho visto un sacco di disegni di bambini che rappresentano questo virus come una volta si rappresentava il drago o l'uomo nero, ma questo è vergognoso e che abbiamo permesso una cosa del genere. E poi un'altra cosa, non tutti reagiamo allo stress, diciamo con l'isolamento, con la chiusura in se stessi, quindi fondamentalmente vivendoci un inferno ma senza disturbare nessuno. Molti invece, al contrario, manifestano lo stress sotto forma di aggressività, di violenza. E questo è stato osservato durante il confinamento, bambini molto più aggressivi, molto più reattivi, che magari menavano il fratellino o la sorellina più piccola, proprio come uno sfogo, cattività, cattiveria, ecco, sono strettamente collegati. Quindi potremmo aspettarci una schiera di disturbi psicosomatici, anche se parlare di psicosomatica nei nostri anni non ha più tanto senso, perché tutte le malattie, noi sappiamo, hanno una componente psichica e una somatica. Insomma, una generazione fortemente disturbata. Dobbiamo assolutamente fare qualcosa prima.
E in tutto questo non stiamo tenendo in considerazione l'utilizzo dei social media. Ok, adesso la puntata di oggi non è dedicata in maniera particolare ai social media, perché l'argomento sarebbe così vasto che merita un episodio dedicato. Però ecco, sicuramente guardando le statistiche c'è stato un aumento del consumo dei social media da parte dei più giovani, e ancora non conosciamo quali sono gli effetti a lungo termine del tempo passato sui social nelle menti dei più giovani, quanto effettivamente questo possa fare bene, male, o quanto possa manipolare la struttura anche biologica del cervello e quindi le abilità cognitive di questi bambini che un giorno diventeranno adulti. Quindi magari anche l'utilizzo dei social dovrebbe rientrare in un discorso generazionale. Noi non siamo cresciuti con i social media.
Assolutamente sì, e quello che dici è molto corretto anche da un punto di vista di ricerca, perché ovviamente sono stati registrati una maggiore frequentazione dei social network e non sempre virtuoso, ecco, anche perché il tempo passato attaccato ad uno schermo non possiamo dire che sia la stessa qualità di tempo che si passa giocando con un pari o facendo altri tipi di attività. Ed inoltre anche i siti visitati non sono sempre così virtuosi, così benefici e con tutte le conseguenze che ne derivano. Quindi l'argomento è più che centrato.
Silvia, ufficialmente noi ti rinvitiamo per parlare in un episodio dedicato esclusivamente ai social.
Sì.
E per tornare al topic di oggi, cercare di offrire una soluzione. Noi adulti che cosa possiamo fare per, chiaramente per proteggere i più giovani dalla minaccia del virus, ma anche per sfatare il rischio di trovarci in un futuro di adulti infelici?
Allora, io sono un po' marziale in questo momento. Allora, credo che la prima cosa che bisognerebbe fare è spegnere la televisione. Proprio buttarla via, dimenticarsela. Io non ce l'ho da 20 anni e continuo a sopravvivere molto bene. Ma questo non per altro, ma perché dobbiamo considerare che innanzitutto non tutto quello che si dice in televisione è vero e non tutto quello che si dice con allarmismo è veramente pericoloso. Allora, io non sto dicendo che dobbiamo vivere in un paradiso terrestre senza essere informati. Dico al contrario che bisognerebbe informarsi, ma anche da altre fonti, perché è importantissimo esserlo ed essere sicuri, poter constatare dei fatti incontrovertibili e da lì fare le opportune riflessioni. Considerando che quanto più abbiamo paura, siamo allarmati o siamo arrabbiati, meno siamo lucidi. Noi non possiamo più pensare, come probabilmente si pensava nel Medioevo, che ai bambini basta dire le cose, basta spiegare le cose o dare insomma delle cose da fare. Noi dobbiamo considerare che la maggiore fonte di informazioni per i bambini e i ragazzi siamo noi, ma noi non nelle nostre parole, ma nei nostri stati d'animo, nelle cose che veramente sappiamo. Nelle cose a cui veramente diamo consenso, veramente vuol dire profondamente. Sai, io ogni tanto faccio questo esempio: se voglio insegnare a un bambino a non fumare e glielo spiego perché il fumo fa male, glielo spiego però con una sigaretta in mano, indoviniamo un po' quello che cosa andrà ad imparare. Cioè, noi impariamo da quello che vediamo, non da quello che sentiamo. Allora, visto che stiamo parlando...
Quello che sentiamo è quello che percepiamo, gli stati d'animo dei nostri genitori, certo, perché lì è molto più difficile mentire.
Certo, certo, i bambini sono molto più... hanno molti meno filtri di noi, quindi lo percepiscono molto di più. Anche dagli insegnanti, l'insegnante che chiede: ma come posso fare per creare un clima sereno? E la risposta è: sii serena tu, sii sereno tu, perché altrimenti sarà molto difficile e sarà anzi fonte di ulteriore contraddizione, di ulteriore dissonanza. Quindi abbiamo noi adulti, o ritenuti tale, insomma, una grossa responsabilità in questo momento, che passa fondamentalmente, il primo gradino è l'introspezione. Quindi veramente chiederci: ma io che cosa so di questa cosa qua? Sono sicuro? Quali sono le paure che ho? E quali sono le possibilità che ho? E ce ne sono tantissime, perché la salutogenesi, che è, diciamo, la scienza psicologica e medica che studia cosa determina la salute, esiste. Cioè, ci sono persone che stanno bene ancora, che non hanno paura di nessun agente virale. È curioso, ma c'è. E quindi andare a caccia di queste informazioni, dei programmi giusti come il tuo e come tutti i canali di informazione realistica, non allarmistica, e che ti dicono, ti danno delle responsabilità e degli input su come comportarsi, su che cosa fare.
E per rimanere sul tema canali di informazione, È emerso dalle vostre ricerche quali siano i canali più utilizzati in Italia?
Ma guarda, sta emergendo una cosa molto interessante. Adesso do solo un piccolo spaccato. Tu sai che abbiamo fatto una piccola ricerca che ha coinvolto 3.700 persone sulla felicità, quindi come il periodo ha influito sulla felicità. E c'erano soggettiva e percepita. E c'era una domanda proprio riferita alla fiducia che le persone hanno nei media. Allora, io adesso do un'informazione che poi dovrà essere ancora analizzata e studiata. Sembra che le persone ancora tanto guardino la televisione, perché fa parte proprio molto della nostra cultura, però sta emergendo un'altra cosa, che si fida sempre di meno. Per cui alla domanda, tu pensi di essere ben rappresentato e di essere ben informato? La risposta è molto spostata sull'assolutamente no. Quindi la guardo, cioè le persone guardano la TV, le informazioni mainstream, le ascoltano naturalmente, ma sembra che in moltissimi si stiano facendo delle domande in merito alla bontà di quello che ascoltano. Poi ci sono dei canali di informazione differente, come il tuo, come insomma alcuni buoni giornalisti stanno portando avanti, che sono sempre più apprezzati. Siamo in un momento, secondo me, di transizione. Ecco, tutto viene giocato in questo momento, in questo periodo.
Siamo in una fase di transizione, ha detto benissimo Silvia. Mi sembra sempre di trovarmi in questa fase medievale, come se fosse un pre-rinascimento dell'informazione. Da un lato è molto positivo il fatto che sono aumentati i canali di informazione. Dall'altra parte però diventa più difficile capire quali siano i canali di informazione autorevoli. Le notizie vengono pubblicate molto spesso immediatamente senza avere il tempo di essere verificate. Non esiste un'autorità che possa garantire la veridicità di quello che viene divulgato. Quindi sì, è molto, molto complicato per l'uomo moderno.
Assolutamente.
E non consideriamo un aspetto molto più complesso, che un fenomeno che non era mai accaduto nella storia dell'uomo prima, cioè il fatto che qualunque informazione che ci venga proposta da internet è un'informazione che è stata creata da un algoritmo. Algoritmo che conosce esattamente i nostri gusti e che continua a proporci informazioni con cui noi in qualche maniera interagiamo. Adesso, per fare un esempio, se io interagisco con notizie di tipo negazionista, ad esempio, a prescindere da quale sia il mio punto di vista sul negazionismo, ma se l'algoritmo ha dati che possono provare che io clicco su questi articoli, li commento, li condivido, l'algoritmo continuerà a propormeli. Quindi quello che succede è che io immagino di essere informato, perché comunque sono bombardato dall'informazione, ma in realtà vivo in una bolla di parziale verità. E la cosa diventa inquietante quando poi mi distolgo dal mio telefonino, esco sul pianerottolo e mi scontro col mio vicino di casa, che a sua volta è anche lui assuefatto da un tipo univoco di informazione completamente differente rispetto all'informazione che ricevo io. Quindi anche questo meriterebbe una puntata a parte, come l'informazione ai giorni d'oggi non è più quella verità che crea comunità, che ci unisce, ma ci divide addirittura. E secondo me questa rappresenta la forma di alienazione più grande dei nostri tempi, ancora così poco discussa.
Sì, sì, molto interessante questa cosa che hai raccontato.
Silvia, lasciamo tutto questo per un altro episodio, ormai si è deciso che tu tornerai a trovarci e ad illuminarci. Ti lascio invece concludere con un tuo pensiero. Cosa dobbiamo fare per evitare che la nuova generazione diventi ancora più infelice dei millennials, che già sembrava un obiettivo impossibile?
Vorrei lanciare un appello alle persone, e cioè quello di veramente riflettere sulla dimensione della paura e cercare di mitigarla attraverso un'informazione consapevole, ecco, non facendo finta di niente naturalmente, ma informandoci da varie fonti, cercare dati che possiamo ritenere scientifici o comunque divulgativi di uno certo spessore, e assolutamente rimanere ancorati ai fatti. La constatazione dei fatti è una cosa troppo importante in questo momento, al di là delle interpretazioni. Cerchiamo davvero di tranquillizzarci con consapevolezza, perché questo sarà quello che passeremo alle generazioni future, che adesso ci stanno osservando con molta molta attenzione.
Fantastico, lascio il tuo contatto LinkedIn a descrizione di questo episodio per chi volesse essere aggiornato sulle ricerche.
Se possibile anche il contatto del comunicato Psicologi e Psichiatri, perché stiamo pubblicando un sacco di cose gratuitamente, ecco, per informare la popolazione, per cui se fosse possibile, quello è un canale che voi sapete, indipendente, libero di informazione sulla salute e il benessere mentale.
Troverete tutti i link in descrizione. Grazie Silvia Salese e alla prossima.
Grazie mille a te e complimenti per il tuo lavoro.
Nota fuori programma dalla vostra conduttrice. Questo episodio sarebbe dovuto essere pubblicato qualche settimana fa, se non che, ironia della sorte, Silvia non me ne volere, sono stata vittima anch'io della psicosi da pandemia. Adesso la storia è così patetica che merita di essere condivisa come appendice a questo episodio. Dunque, scopro di essere stata in contatto con un potenziale caso Covid. Immediatamente vado in autoisolamento, tra l'altro in questo appartamento di fortuna che sono riuscita a ritrovare, dove non c'era neanche la connessione internet. Infatti proprio per questo motivo non sono riuscita a lavorare sull'editing di questo podcast e altri podcast che avevo in programmazione. Ad ogni modo, inizio ad avvertire i primi sintomi di un raffreddamento. Diciamo che io ad oggi non so se ho avuto il Covid o non ho avuto il Covid. Fatto sta che ho iniziato ad avvertire le tonsille gonfie e la gola che mi faceva male. Invece di prepararmi a questo possibile contagio nel modo migliore, quindi riposando, bevendo tanta acqua, mangiando frutta e verdura fresche, io invece ho deciso di entrare nel panico più assoluto, al punto che ad oggi io non so se ho avuto esperienza di affaticamento, mancanza di respiro, o se si fosse trattato invece di attacchi di panico. E sono rimasta giorno e notte con la finestra aperta per fare ricambiare l'aria, e questo sicuramente non ha aiutato il mio sistema immunitario, perché dopo 3 giorni avevo un raffreddore incredibile. Poi avvertivo un peso allo sterno che non riuscivo a giustificare, e ovviamente nella mia psicosi giustificavo con un problema ai polmoni causato dal virus, quando in realtà ho capito giorni dopo che si è trattato di una gastrite, gastrite di tipo nervoso, di cui non avevo mai sofferto prima in passato, che ovviamente mi causava questo peso allo sterno e questa sensazione di bruciore interno. Adesso, in conclusione, come vi dicevo, non posso dire con certezza se io abbia avuto un semplice raffreddamento e quindi si sia trattato poi di sintomi psicotici, o se effettivamente io sia stata contagiata dal virus, però in maniera lieve. Fatto sta che sarebbe stato tutto molto più semplice se io fossi stata in grado di controllare le mie emozioni. Sicuramente mi sarei evitata gli attacchi di panico e la gastrite nervosa, che non hanno certamente aiutato il mio fisico a prepararsi nel modo migliore per affrontare questo possibile virus. Quindi prevenite il più possibile se doveste trovarvi nella mia stessa situazione. Mantenete le vostre capacità mentali e fate in modo di non crollare nel panico, perché poi diventa veramente difficile comprendere dove terminano i sintomi del virus e dove invece cominciano quelli causati dal danno che ci stiamo provocando autonomamente.